Abramo. Meditare sui santi dell'Antico Testamento che hanno atteso Cristo, hanno preparato la sua venuta e si sono protesi con desiderio verso di lui, non è più cosa abituale per i credenti del nostro tempo. Invece, nei primi secoli cristiani, essi erano figure familiari e amate dai piccoli e dai grandi, perché la loro storia e i loro esempi formavano l'oggetto di lunghe e approfondite narrazioni e di interi cicli di predicazioni. A farli scomparire dalla geografia hanno contribuito molti fattori. Il fatto che il calendario cristiano si andava sempre più arricchendo di figure attuali, il fatto che si perdeva man mano il senso della unità dei due testamenti, il fatto che alcuni studiosi tendevano a confinare le vite dei patriarchi nel leggendario, il fatto che si preferiva delineare piuttosto il loro profilo teologico piuttosto che quello storico, considerato incerto e oscuro. Non è raro trovare anche oggi in testi largamente diffusi giudizi di questo tipo. Non ci interessa la figura storica di Abramo, ma ciò che egli rappresenta. In tale espressione si dice qualcosa di ovvio, che l'importante non è poter ricostruire storicamente e modernamente una biografia di Abramo, e tuttavia ciò che Abramo rappresenta finisce per interessarci davvero poco se non si radica nell'esperienza di un uomo vero in carne e ossa. Solo questo radicamento permette a me di considerare con interesse vitale quello che mi viene raccontato. Certamente gli scritti che riguardano i patriarchi sono stati redatti solo 1000 anni prima della nascita di Cristo, mentre Abramo dovrebbe essere vissuto circa verso il 1850 avanti Cristo. Di mezzo ci sono quasi 900 anni di tradizioni orali. Nonostante la enorme distanza tra i fatti raccontati e la composizione del testo biblico, le conferme storiche non mancano. Proprio alcuni decenni fa, le ricerche archeologiche ci hanno restituito migliaia di tavolette di antichissimi archivi reali in Mesopotamia, incise circa 2300 anni prima di Cristo, in cui troviamo già descritti gli stessi usi, costumi, leggi che si trovano nella Bibbia, e anche l'uso di nomi simili è attestato. È stato perfino trovato un affresco in una tomba egiziana a Beni Hasan, in cui è raffigurata una piccola schiera di nomadi semiti che portano al faraone le loro merci, materiali per il trucco da vendere alle donne egiziane. E uno dei personaggi porta un cartello su cui c'è scritta addirittura la data, anno sesto del faraone Sesostri II, che corrisponde più o meno al tempo della giovinezza di Abramo. Possiamo così conoscere, con buona approssimazione, quali fossero i tratti somatici degli uomini e delle donne contemporanei del nostro patriarca, la foggia dei vestiti, l'acconciatura dei capelli e della barba, le armi in loro uso. Tutte le più recenti scoperte vanno nel senso della storicità, sempre più confermata e documentata. A quel tempo, dunque, sul Golfo Persico, che allora si incuneava nella terra per oltre 200 chilometri in più rispetto all'insenatura attuale, esisteva la splendida città di Ur, edificata dai Sumeri, capaci di costruire città fortificate e di esprimersi con una scrittura pittografica, di innalzare grandiosi edifici, di scolpire bellissime statue funerarie, mentre quasi tutta la restante umanità era ancora al livello della pietra levigata. Non era più una città nel massimo del suo splendore, come lo era stata tra il 3000 e il 2000 avanti Cristo, quando aveva contato fino a 500.000 abitanti, ma era ancora fiorente di commerci. Al centro della città si elevava una torre altissima dedicata al dio Luna, una piramide di mattoni a tre enormi scalini, il primo dei quali si alzava per 11 metri su una base rettangolare di circa 64 metri di lunghezza per 42 di larghezza. Esprimeva l'impeto umano che avrebbe voluto innalzarsi fino a raggiungere Dio, e cielo si chiamava la parte alta della costruzione, dove si credeva che la divinità scendesse a sostare. Abramo però non era un abitante della città, ma uno sceicco seminomade, allevatore di piccolo bestiame, che piantava le sue tende nella steppa che si estendeva a perdita d'occhio ai margini dei terreni coltivati. La prima notizia che la Bibbia ci dà è questa: il clan di Terach, padre di Abramo, decise un giorno di abbandonare la città di Ur, attorno alla quale gravitavano, e di risalire con le greggi tutto l'Eufrate per oltre 1000 chilometri, fino ad andare ad accamparsi presso la città di Harran. Dalle tavolette cuneiformi trovate a Babilonia sappiamo che in quel tempo ci fu appunto una generale migrazione di pastori aramaici da sud a nord, probabilmente a causa di difficili situazioni belliche. Qualcuno oggi comincia a ventilare l'ipotesi che questi clan patriarcali dediti a così lunghe migrazioni non fossero in realtà composti da pastori scarsamente evoluti che scorrevano ai margini delle civiltà del tempo, ma al contrario, fossero gruppi altamente civilizzati al punto da decidere una sorta di progressiva colonizzazione di terre lontane. La cosa certa è comunque che allora il clan di Terach era idolatra. Quasi certamente praticava il culto del dio Luna, dato che il viaggio fu intrapreso esattamente tra Ur e Harran, le uniche due città della Mesopotamia dedite a questo culto. Durante quell'interminabile viaggio, che dovette durare alcuni anni, la carovana poté intravedere da lontano altre enormi torri a gradini, quella celebre di Mari, tutta rossa, quella ancora più imponente di Babilonia, che si alzava per circa 60 metri. In seguito, i discendenti di Abramo si trasmetteranno il ricordo di quelle grandi torri e le interpreteranno come una sfida dell'uomo lanciata verso il cielo. A Harran il clan si fermò. Il vecchio Terach morì e Abramo divenne capofamiglia. Qui lo raggiunse la rivelazione di Dio. In tutti i tempi e in tutti i luoghi, gli uomini si erano mossi alla ricerca di Dio, come attentoni, dice San Paolo, cioè come esseri brancolanti nel buio, che tentano di immaginarlo e di rintracciarlo, e si erano via via figurati una infinità di dei. La sola Babilonia ne contava almeno 5.000. L'Egitto qualche migliaio. Attribuivano qualità divine al sole, alla luna, agli astri, ai fulmini, al vento, agli alberi, alle rocce, alle sorgenti, ai fiumi, alle caverne, agli animali, fino alle statuette domestiche messe a protezione della casa o della tenda. Dei dappertutto, dei da venerare e da temere. In ogni caso, dei da piegare alle proprie necessità e ai propri progetti. E Yahweh disse ad Abramo. Così comincia una storia diversa, quella di Dio che decide lui di andare incontro agli uomini, di parlare con loro, di rendersi familiare fino ad entrare personalmente e corporalmente nella loro storia. C'è nel libro della Sapienza un bel testo che dice così: quando le genti furono confuse e andavano d'accordo soltanto nella malvagità, la Sapienza riconobbe il giusto e lo conservò senza macchia davanti a Dio. Parla di Abramo. Quindi ci fu qualcosa per cui Dio amò e scelse quest'unico uomo su tutta la faccia della terra. In Neemia 9,7 si legge, secondo la traduzione della Vulgata, «Tu, o Dio, lo hai liberato dal fuoco dei Caldei». E antichi commentatori rabbinici raccontano di una lotta che Abramo dovette sostenere da giovane per rifiutare e bruciare gli idoli di famiglia fino ad arrischiare di perire nelle fiamme. Comunque sia, anche se è bello descrivere l'elezione di Abramo come una pura scelta, assolutamente imprevedibile da parte di Dio e immeritata da parte dell'uomo, ciò non significa però che la grazia gli sia giunta in piena sua distrazione, mentre egli si affannava come tutti dietro alla malvagità e alla banalità. Prima di chiamarlo, Dio certo lo preservò e lo liberò dalla corruzione che lo circondava. Forse non siamo lontani dal vero se pensiamo, come fanno antichi commentatori e come la Bibbia insinua qua e là, che ad Abramo, avvolto da ogni parte da idoli e idolatri, fosse stata data anticipatamente la grazia di intuire l'esistenza di un solo Dio creatore, forse mentre contemplava, come sogliono fare i pastori, l'immensità del cielo stellato. E il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Dal giorno in cui risuonarono queste parole, tutti i chiamati hanno percepito in esse l'esperienza radicale che unicamente rende possibile l'obbedienza totale a Dio e l'apprendimento della sua volontà. Bisogna lasciare tutto, bisogna spezzare i legami più sacri, bisogna mettersi in cammino, aggrappati solo a una promessa e lasciando a Dio di decidere la meta. Ma noi, di queste esigenze, immaginiamo soprattutto gli strappi affettivi. Non fu così per Abramo. Non si trattò di separarsi dai familiari, che anzi egli portò con sé tutta la sua gente. Non si trattò della fatica di abbandonare il proprio paese, dato che egli era un nomade. Si trattò di abbandonare il clan con le sue leggi, le sue relazioni, i suoi costumi, la sua cultura, la mentalità e soprattutto i dei protettori, ciò che allora reggeva i fondamenti stessi dell'esistenza. In cambio, Abramo riceveva solo una promessa: farò del popolo, ti benedirò, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Viene promessa una storia in cui Dio tornerà ad essere il creatore, benedicente e benedetto, di una nuova umanità, come per una nuova creazione. Proprio questo fa capire l'annuncia imposta ad Abramo. Egli deve ricominciare da capo. Si tratta di cancellare una storia fatta lontano da Dio, per incominciarne una in amicizia con Lui, fondandosi soltanto sulla sua parola creatrice. Per questo Abramo, di suo, non può portare nulla. Dio gli promette una discendenza innumerevole, ma egli non ha neanche un figlio. Anzi, non ha nemmeno una moglie che possa darglielo, perché Sara è sterile. È molto significativo che questa notizia circa la moglie infeconda è la prima che la Scrittura ci dà di Abramo, appena si inizia a parlare di lui. Perciò, non solo Dio gli chiese di abbandonare ogni cosa, ma già in anticipo gli aveva tolto la capacità più preziosa, quella di generare, di procreare. E non solo gliel'aveva tolta, ma lo manterrà a lungo in quella condizione, fino a quando la sterilità della donna, che è una malattia, diventerà la condizione normale e naturale di un corpo vecchio, corpo avvizzito, e fino a quando Abramo sarà costretto a vedere morire anche il suo stesso vigore fisico. Partì dunque il patriarca e si trasferì a sud, finendo così di percorrere tutta la mezzaluna fertile che poggia le sue due punte tra il Golfo Persico e l'Egitto. Quando giunse nel paese di Canaan, Dio gli rivelò che quella era la terra della promessa che egli intendeva donargli. Alza gli occhi, spingi tutto intorno lo sguardo. Il paese che vedi lo darò tutto a te e alla tua discendenza. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se tu potrai contare i granelli di polvere, potrai contare anche i tuoi discendenti. Ma gli anni passavano e Sara restava sterile. e i due sposi invecchiavano. Il clan di Abramo era forte di 318 uomini atti alle armi, ma né la terra era sua, né gli era data la consolazione dell'un figlio. «Non temere, Abramo», insisteva Dio, «io sarò la tua protezione, la tua ricompensa sarà grande assai». «Signore, che mi darai?» si lamentava Abramo, «io me ne vado senza figli». E pensava con tristezza che avrebbe dovuto lasciare tutto a uno dei suoi servi. Ma Dio continuava a insistere. Lo conduceva fuori dalla tenda e gli diceva: «Guarda in cielo, conta le stelle, se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza». Guardare la polvere della terra, guardare le stelle del cielo, un pastore nomade, sempre al seguito delle sue greggi, quasi non faceva altro. E Dio, quel difficile amico, voleva che Abramo pensasse la sua sospirata discendenza allo stesso modo, con lo stesso senso di infinito che provava quando guardava l'interminabile deserto o l'immensa volta stellata. E gli anni passavano, lunghi e vuoti, come un cammino senza meta. Perfino quando Abramo tentò di approfittare delle leggi mesopotamiche e di generare un figlio con la ancella di Sara, la legge permetteva poi a Sara di riconoscerlo come suo, Dio non accettò la soluzione troppo facile. «Se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te», pregava Abramo offrendogli quel bambino, e Dio lo benediceva, ma restava fermo nella sua sempre più incredibile promessa: «No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco, e io stabilirò con lui la mia alleanza per essere il Dio suo e il Dio della sua discendenza dopo di lui». Così Abramo continuava a percorrere quella terra di Canaan che non gli apparteneva, spostandosi da un accampamento all'altro secondo i cicli delle stagioni, onorando Dio come meglio poteva, ma portando con sé sempre soltanto quella ripetuta e mai mantenuta promessa divina. Intanto il Signore aveva voluto stringere con lui perfino un patto, usando un antico cerimoniale di quelle popolazioni, offrire un sacrificio durante il quale i contraenti si impegnavano alla reciproca fedeltà a rischio della propria stessa vita. E Dio non solo si era impegnato solennemente a rispettare quell'alleanza che stringeva con Abramo, ma aveva voluto impegnarsi da solo, unilateralmente, a suo unico rischio, per così dire. In quella occasione egli aveva anche parlato di ciò che sarebbe accaduto in seguito, quasi squarciando il velo della storia futura di quel popolo che da Abramo sarebbe nato. Ma Abramo restava sempre più solo. Invecchiava paurosamente. La Bibbia dice che aveva ormai 99 anni, per indicare proprio un'esistenza lunghissima, quasi alla fine, eppure ancora senza frutto e senza significato. E Yahweh continuava a insistere, quasi dall'eterno presente della sua divinità: «Io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me, sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te, ti renderò numeroso, molto, molto». Addirittura Dio gli cambiò il nome, perché fosse più chiaro che il suo destino era quello di divenire padre di una moltitudine di popoli. «Ti renderò molto, molto fecondo, ti farò diventare nazioni, e da te usciranno dei re». Non solo quel Dio non realizzava la sua promessa e i suoi giuramenti, ma continuava a rilanciare, a offrire sempre di più. Per colmo di fatica, se così possiamo dire, gli prescrisse anche di assumere come segno di quell'alleanza la circoncisione, un rito che altri popoli, tra cui i vicini egiziani, già praticavano come atto di iniziazione sessuale. Dio non gli concedeva la grazia di avere un bambino e già gli imponeva dei riti che dovevano celebrare la nascita di ogni figlio maschio. Sembrava quasi una derisione, e la tentazione di rinnegare tutto per Abramo era grande. Quando Dio gli apparve più solennemente del solito, sotto le querce di Mamre, per indicargli finalmente una data, tornerò da te tra un anno e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Proprio allora la povera Sara si mise a ridere di scetticismo. Aveva riso dentro di sé, racconta la Bibbia, ma il Signore aveva detto seriamente al suo amico Abramo: perché Sara ha riso, dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Ed è proprio questo acme del racconto, quando tutto è in bilico tra la farsa e la tragedia, a farci comprendere il senso di quella lunga prova e dello strano modo di agire di Dio. Si trattava proprio di ricominciare da capo, di dare avvio a una nuova creazione, nuova benedizione creatrice, nuova umanità. E perciò Abramo e Sara dovevano essere ridotti al nulla, per così dire, perché una creazione può cominciare solo dal nulla. Giustamente San Paolo, quando rifletterà teologicamente su questa esperienza, la spiegherà così ai cristiani: Abramo è padre di tutti noi davanti a Dio, nel quale credette, Dio che dà la vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non possono esistere. Con quella lunga educazione alla pazienza, meglio a una fede paziente, Dio otteneva due cose da quell'idolatra che si era scelto per amico. Lo riportava indietro alla fede pura nel Creatore che chiama all'esistenza le cose che non sono, dimostrandogli di chiamare all'esistenza un figlio che non poteva essere, e lo spingeva in avanti alle altezze più prodigiose dell'amicizia, quella di chi si abbandona totalmente alla parola dell'amico. Abramo credette e Dio glielo accreditò come giustizia. Credere in ebraico è un verbo che significa appoggiarsi a una roccia, e di solito quando lo si usa si specifica anche a chi o su che cosa ci si appoggia, in chi o a che cosa si crede. Raccontando di Abramo si sentì il bisogno per la prima volta di usare il verbo in maniera assoluta. Abramo credette. Da allora in poi Dio stesso sarà la roccia di Abramo per sempre. Ma Dio pure aveva trovato nel mondo una roccia su cui edificare la sua casa, quella casa terrena in cui sarebbe venuto ad abitare poi personalmente. Anche Abramo sarà sempre una roccia per Dio, e i suoi discendenti verranno spesso invitati a ricordare da che roccia sono stati estratti. Quando nacque il bambino, gli diedero nome Isacco, che significa sorriso di Dio. All'iniziale riso di scetticismo col quale sia Abramo che Sara avevano rischiato un giorno di offendere il loro divino amico, rispondeva ora un riso di gioia che coinvolgeva Dio stesso. La promessa era finalmente realizzata. A pensarci bene, sorriso di Dio fu nella storia il primo modo con cui gli uomini definirono la grazia divina. Con la nascita di Isacco, dunque, la nuova creazione, quella del popolo benedetto da Dio, era iniziata. In qualche modo si poteva davvero dire che quel figlio era stato creato dal nulla, donato a un patriarca centenario, una donna non solo sterile ma irrimediabilmente avvizzita per i troppi anni. Il computo così elevato degli anni è un espediente artistico, letterario, proprio per ridurre a zero tutte le umane possibilità. Davvero Dio aveva fatto in modo che l'alleanza tra lui ed Abramo fosse stabilita nella carne. Ma la logica di Dio procede inesorabile. Quel bambino è comunque generato dalla carne e dal sangue. Sara non è vergine, come lo sarà la madre di Gesù. E allora c'è ancora qualcosa di cui l'uomo potrebbe vantarsi, eppure nato dal di dentro dell'umanità peccatrice. Dio voleva invece che Isacco fosse totalmente figlio della promessa, totalmente messo al mondo dalla fede e nella fede in lui. Così come accade a ogni bambino oggi che viene condotto al battesimo per essere innestato nella morte e nella resurrezione di Cristo, Dio chiese ad Abramo di sacrificargli il figlio, di donargli la vita del figlio fisicamente, perché ogni altro modo sarebbe stata ancora una benevola finzione. Dio mise alla prova Abramo, Gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su un monte che io ti ordinerò. Non è più il solito amichevole faccia a faccia di tutti i giorni, ma è un essere convocati davanti alla presenza maestosa di Dio. Ci sono molti modi per comprendere e giustificare la terribile richiesta dell'Altissimo. Basterebbe ricordare che nel paese dei Cananei i sacrifici dei primogeniti erano normalmente praticati. Gli uomini pensavano allora, spiega uno studioso, che non avevano il diritto di essere padri se non dopo aver riconosciuto il primato della paternità divina, sacrificandogli ciò che nasceva loro per primo. Quando si fondava un santuario o una città, il corpo di un primogenito sacrificato al Dio veniva deposto nelle fondamenta perché la protezione fosse più sicuramente garantita. In questi sacrifici c'era mescolata con l'ansia e la paura una certa tragica grandezza, non priva di eroismo. Poteva Abramo, lui che conosceva l'unico vero Dio, essere meno di chi riusciva ad offrire a idoli muti quanto aveva di più caro al mondo? Se a ciò si aggiunge poi il lieto fine, dato che Dio impedirà comunque il sacrificio, si può anche pensare che la prova del patriarca dovesse servire a sradicare dalla cultura religiosa del nuovo popolo eletto simili aberrazioni. Ma non si tratta di questo soltanto. La scrittura insiste troppo su un Dio che, per così dire, gira volutamente il dito nella piaga. Offri tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami. Quel commento del Libro della Sapienza che abbiamo già citato dice che ad Abramo in quel momento fu data una particolare grazia destinata a mantenerlo forte, nonostante la tenerezza per il figlio. Ma l'aspetto più grave non stava nello sconvolgimento affettivo che la richiesta doveva provocare nel cuore del vecchio padre. Il fatto è che quell'affetto per il ragazzo era inestricabilmente mescolato all'amicizia che Abramo aveva per Dio, al tempo lungo di attese e fiducia, alla promessa portata in cuore per tanti anni, alla visione del futuro generoso che dipendeva da quel fanciullo, la posterità innumerevole, la benedizione di tutte le famiglie della terra, tutto personalmente assegnato ad Isacco e solo a lui. Tutto questo Dio metteva in gioco di nuovo, chiedendogli il sacrificio del primogenito. In una parola, è il volto di Dio amico, di Dio verità che si oscura davanti ad Abramo. Dio sembra diventare come uno di quegli idoli mostruosi da cui Abramo un tempo è fuggito. Eppure il figlio è là, ed è proprio lui la prova vivente della fedeltà di un Dio buono ed amico. L'obbedienza di Abramo, che si incammina verso il monte del sacrificio, è descritta narrando la minuziosa e sofferta esecuzione del comando ricevuto. Si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto, si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Ed è un viaggio che dura 3 giorni, come 3 giorni di passione. Un antico commento pre-cristiano già dice: Isacco portava la legna del sacrificio come il condannato porta la sua croce. L'acme del racconto, quando la ferita giunge fino al cuore, è anche il momento in cui dal cuore del patriarca sgorga l'unica sublime fede ancora possibile. Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due assieme da soli. Isacco si rivolse al padre e gli disse: Padre mio. Rispose: Eccomi, figlio mio. Riprese: Abbiamo il fuoco e la legna. Dov'è l'agnello per il sacrificio? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà a lui l'agnello, figlio mio. La risposta non è evasiva e non è neanche un salto nel vuoto. Non è un generico affidarsi alla provvidenza. È un rimettere tutto di getto nelle mani di Dio, figlio, futuro. Quel terribile comando, l'olocausto richiesto, l'apparente vanificarsi della promessa, la vita, la morte. quando tutto sarà accaduto e Dio gli avrà fermato la mano all'ultimo momento, non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli male. Ora so che tu temi Dio perché non mi hai rifiutato il tuo unico figlio. Quando Dio si sarà provveduto da sé un ariete per l'olocausto, allora Abramo chiamerà quella montagna provvidenza di Dio. E quel nome, dice la Bibbia, diventò un proverbio: sul monte il Signore provvede. Come dire, quando si è giunti al termine del cammino, quando si è pronti a offrire tutto e non si trattiene più niente per sé, allora Dio è costretto a prendersi cura dei suoi amici, una cura totale, è costretto a creare tutto da capo. In un antico Midrash, cioè commento, si racconta che Isacco, pur accettando generosamente il sacrificio chiesto da Dio, chiede ad Abramo: ma dopo, quando mi avrai immolato e sarai separato da me e andrai da Sara mia madre ed ella ti chiederà dov'è mio figlio, tu che cosa le dirai? Che cosa farete della vostra vecchiaia? E lo stesso racconto spiega che il coltello fu fermato dalle lacrime degli angeli che caddero sulla lama e le impedirono di ferire. Un'altra versione, per rendere ancora più chiaro il senso del racconto, narra che Isacco venne davvero sacrificato, non sono versioni bibliche ma racconti popolari, e che alle parole dell'angelo l'anima ritornò in lui e Isacco esclamò: benedetto sei tu che dai la vita ai morti. La Bibbia dice soltanto che Dio, dopo la prova, rinnovò ancora la sua promessa, ma i termini questa volta erano divenuti ancora più totali. Giuro per me stesso, dice il Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai negato neanche tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione possibile, renderò la tua discendenza così numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare, e saranno benedette tutte le nazioni della terra perché tu hai obbedito alla mia voce. Quando si era trattato di sperare nella nascita di un figlio, pur avendo un corpo vecchio e segnato dalla morte, Abramo aveva quasi dovuto scoprire la fede nel Dio creatore, che chiama l'esistenza le cose che non potrebbero esistere. Col sacrificio di Isacco, quella fede era diventata anche fede nella resurrezione. La lettera agli Ebrei commenta: per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, proprio lui, di cui gli era stato detto: avrai in lui una discendenza che porterà il tuo nome. Ma Abramo pensava che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo riebbe suo figlio e fu come un simbolo. Abramo venne chiamato amico di Dio, ad essere amico di Dio, ma in questa amicizia Dio doveva essere appunto Dio. E l'uomo lo riconosce come tale solo quando lo crede capace di far esistere ciò che non esiste, come alla nascita di Isacco, e di far risorgere ciò che muore, come al momento del sacrificio. Ma a che cosa doveva servire questa amicizia così difficile e totale? A ridare al mondo la benedizione di Dio, risponde la Scrittura, e lo spiega con un racconto drammatico. C'erano due città nel paese di Canaan, così corrotte e così incapaci di ogni ospitalità, che meritavano un nuovo diluvio, dato che avevano spinto Dio fin quasi a pentirsi di averle create. È l'episodio di Sodoma e Gomorra. Perciò, racconta la Scrittura, Dio era perplesso e si trovava quasi con le mani legate. Il Signore si diceva: devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, proprio mentre lui deve diventare una nazione grande e potente e in lui gli ho detto che saranno benedette tutte le nazioni della terra? Iniziò così quella celebre preghiera in cui Abramo stette davanti a Dio difendendo le città incriminate. Prima il diritto, anche solo di alcuni giusti, di non essere colpiti assieme ai peccatori. Sterminerai tu i giusti assieme con gli empi? E poi, in un crescendo di solidarietà, il diritto dei giusti di ottenere anche la salvezza dell'intera comunità dei peccatori. Non perdonerai tu a quel luogo a causa di 50 giusti che ci si trovano? E se i giusti non saranno 50, saranno almeno 40, 30, 20, 10? Abramo si fermerà nella sua intercessione perché a Sodoma e Gomorra non esistevano nemmeno 10 giusti il gruppo minimo, secondo la mentalità ebraica, per riunirsi in preghiera davanti a Dio. Più tardi i profeti diranno che Dio perdonerebbe a una città intera se anche ci fosse in essa un solo giusto. Più tardi ancora riceveremo l'annuncio che l'unico giusto Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi e intercedere a nostro favore. Ma già allora, in quel inizio di storia sacra, Abramo intuì che essere amico di Dio voleva dire avere su di lui un ampio credito per la salvezza. Al nostro racconto manca ancora qualcosa. Ad Abramo Dio aveva promesso un figlio e una patria. Il figlio gli era stato donato ed era stato figlio della promessa divina a un punto tale che in quel dono il patriarca aveva potuto sperimentare la stessa forza creatrice di Dio sul nulla e sulla morte. Ma la promessa della terra non era stata mantenuta. Quando Sara morì, Abramo non aveva nemmeno un pezzetto di suolo che gli appartenesse. E fu in questa occasione che egli usò tutta la sua abilità e i suoi beni per acquistare almeno quel po' di terra che gli serviva per seppellire la moglie. Così Sara sarà sepolta nella terra di Abramo, nel primo pezzetto di terra promessa e ottenuta, e così tutti i patriarchi nella grotta di Macpela. E c'è una dolente umiltà e una profonda saggezza nel ricordare che tutti quei nostri antichi padri nella fede, solo morendo, poterono non sentirsi più stranieri in terra. Così si concluse la sua vicenda. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni, ricorda la Bibbia. L'autore, che usa sempre i numeri alla maniera orientale, artisticamente, vuol darci un ultimo insegnamento. A 75 anni Abramo aveva sentito la prima volta la chiamata di Dio. Ai 100 anni, vita giunta umanamente a conclusione, Dio l'aveva fatto vivere ancora, dandogli un figlio. A 175 anni Abramo muore, dopo aver dunque vissuto 100 anni interi in compagnia del suo divino amico, un tempo totale. Abramo spirò vecchio e sazio di giorni. Da allora la sua storia è la storia della sua discendenza, sia in un senso amplissimo e universale, sia in senso fisico e proprio, sia in senso profondo e spirituale. In senso amplissimo e universale, perché lo riconoscono come padre tutte e tre le grandi religioni monoteistiche dell'umanità. E nessun uomo nella storia è venerato come lui da un numero sterminato di figli. In senso fisico e proprio, perché tutta la sua esperienza fu profezia e pregustazione di Cristo. Gesù stesso ebbe a dire: Abramo esultò al pensiero di vedere il mio giorno, lo vide e ne gioì. E Maria nel Magnificat spiegò che l'antica promessa fatta ad Abramo si era realizzata come misericordia di generazione in generazione nel suo grembo. In un senso profondo e totale, perché i figli di Abramo nascono ormai dalla fede e Dio, dice il Vangelo, li può trarre perfino dalle pietre. Per questo San Paolo ha definito Abramo padre di tutti i credenti e alcuni antichi scrittori lo chiamano padre della Chiesa. Come conclusione, in forma un po' abbreviata, ecco la preghiera che gli rivolge un moderno autore spirituale. Abramo, mio padre nella fede, vengo a te come a una sorgente. Dicono che oggi i fiumi, l'aria che ci circonda, sono inquinati. I fiumi trasportano acque cupe e il progresso colma l'aria di nubi fuligginose. Risalendo a te, l'uomo che è alla sorgente, colui al quale Dio può mostrare ancora visibili le stelle del cielo e le sabbie incontaminate come segni della innumerevole discendenza, forse troverò quello per cui i figli devono somigliare a te, padre dei credenti Abramo Santo, perché siamo noi la tua posterità. Ma indicami, in che cosa potrei rassomigliarti? Tu mi insegni che la fede consiste nel vivere aggrappato unicamente a una promessa, a una parola, e su una parola soltanto, Abramo, tu parti. Io non sarò tuo figlio se non quando sarò nomade, un eterno nomade alla ricerca di Dio. Abramo, padre mio, tu sei prima di tutto padre di Isacco, il figlio della promessa. Oserò pertanto guardare a te, il vegliardo, te che prendi mano in mano il coltello e il fuoco e carichi la legna dell'olocausto sul figlio. Abramo, tu non discuti, tu rifiuti di entrare nel conflitto insolubile, tu non parli né di doppia fedeltà né di coscienza, tu lasci a Dio di uscire dal dilemma. Così Abramo, mio padre nella fede, tu mi conduci al Padre e mi fai pregustare il suo amore, più abbondante delle stelle del cielo e più abbondante della sabbia del mare.